Anche io voglio darvi di cuore il benvenuto nel nome prezioso del nostro Signore. Tutti i nostri amici, i nostri fratelli e sorelle da vicino e da lontano, si può dire da tutta l'Europa e da altre parti del mondo. Vogliamo il nostro fratello, la nostra sorella dalla Romania, dargli il benvenuto. Sono venuti con un autobus e tre macchine e chi fa 1700 chilometri e che non guarda le spese, al tempo per essere qui. Allora la parola di Dio gli deve valere molto per quelle persone. Siamo riconoscenti anche per voi tutti che venite dai paesi vicini e che fate dei lunghi viaggi. Dio vi benedica, che ci benedica insieme. Poi abbiamo la nostra sorella Renata Chans da Flagstaff, Arizona, alla sorella e i due figli di lei gli diamo il benvenuto, e poi tutti quelli che sono qui per la prima volta. Abbiamo fratelli e amici che sono qui per la prima volta. Alzatevi, alzatevi così possiamo vedere. Benvenuti, Dio vi benedica nel nostro mezzo. Benvenuti, Dio vi benedica, Dio vi benedica. Grazie. Dare anche i saluti da molti fratelli da vicino e da lontano, da tutta l'Africa fino a Kapstadt, Johannesburg, Kinshasa, Nairobi e i differenti paesi. Dio voglia benedire. Saluti dal Cile in modo particolare. Sono tutti in comunione con noi. Il fratello Stefano Cento, il fratello Graf, da vicino e da lontano, mandano tanti fratelli saluti. Siamo riconoscenti che Dio ha dato la possibilità che noi possiamo avere questa trasmissione, che la parola di Dio può essere ascoltata in tutto il mondo, in Australia così come qui in Europa. È bello che Dio ha condotto così, che tutto il mondo può essere incluso all'annunzio prezioso della parola di Dio. Non dobbiamo dimenticare la nostra sorella Mischi di San Paolo, ancora una volta di dargli il benvenuto dove siete voi. Dio vi benedica nel nostro mezzo. Il Signore benedica tutti quelli che sono qui e voglia benedire anche quelli che sono collegati e che ascoltano e anche per quelli che ascolteranno nel futuro. Il bello è che la parola di Dio è sempre attuale e ci sono dei fratelli che mi ricordano che già negli anni 60, già con Radio Lussemburgo, abbiamo annunziato la parola. Penso particolarmente al nostro caro fratello Kupfa, che sempre dice: fratello Franco, quello che tu hai predicato 40 o 30 anni fa, è oggi così attuale come in quel tempo. Non abbiamo bisogno di prendere nulla indietro, abbiamo annunziato la vera parola di Dio e lo faremo fino alla fine. I veri profeti sono sempre veri profeti e falsi erano sempre falsi. Mai diventato un vero, un falso profeta o un falso, un vero profeta. Questo non c'è. Dio ha scelto degli uomini che erano come vasi a sua disposizione, per mezzo del quale lui poteva parlare. È la parola profetica che noi abbiamo, e poi ha mandato personalmente lui stesso gli apostoli e li ha mandati. Abbiamo ancora oggi la parola preziosa, quello che Paolo scrisse in quel tempo è così attuale come per 2000 anni fa. Quello che Pietro ha scritto è così attuale come in quel tempo. La rivelazione di Giovanni, la rivelazione di Gesù Cristo è così. Vorrei quasi, mi voglio permettere di dire, è più attuale che 2000 anni fa, perché in quel tempo era tutto per il futuro e a Giovanni gli è stato detto: io ti voglio mostrare quello che nel futuro succederà. Adesso il futuro è diventato presente e noi possiamo vederlo e per grazia viverlo, essere una parte di quello che Dio fa attualmente. Tutto grazia e ancora grazia. Nei cantici già abbiamo portato quello che è il nostro desiderio del cuore, che nel nostro mezzo e che in tutto il mondo venga fatta un'atmosfera sotto i credenti, che noi effettivamente diventiamo un cuore e un'anima, e lo Spirito di Dio può scendere e che il Signore possa compiere in noi quello che a Lui gli è gradevole. Noi crediamo che succederà perché Dio l'ha promesso. Le due cose sono nella scrittura, la prima come l'ultima pioggia. La prima pioggia viene quando uno semina, l'ultima pioggia nel tempo della raccolta. E noi crediamo che Dio ha compiuto la prima parte e compirà la seconda parte. Fratelli e sorelle, noi possiamo aver fiducia in Dio e nella parola di Dio. Beato l'uomo che può credere quello che dice la Scrittura e come lo dice la Scrittura. In Isaia 55 abbiamo letto il versetto 3, voglio leggere l'ultima parte del versetto 2, Isaia 55, l'ultima parte del versetto 2, ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succolenti. E affinché questo possa succedere, è scritto nel versetto 3, porgete l'orecchio a me. Fratelli e sorelle, una volta per sempre, State attenti a chi porgete l'orecchio, state attenti a colui che parla con voi. Qual è il suo motivo? Che cosa vuole lui o lei? Qui è scritto, così parla il Signore, porgete l'orecchio a me e venite a me, ascoltatemi, affinché viviate. Io farò con voi un patto eterno. Poi abbiamo nel capitolo 57, era 58, 12, e i tuoi costruiranno sulle antiche rovine, tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età e tutto sarà ristabilito. Adesso viene la lezione, e questa non possiamo passare accanto. In Isaia 59 abbiamo letto il primo versetto, e ci fa bene, e questo ci fa bene, ma che cosa è con quello che viene nel versetto 2? E lì dobbiamo provarci, veniamo chiamati a provarci e guardarci nello specchio della parola. Leggo in rapporto con questo Isaia 59, dal versetto 1, ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, nel suo orecchio troppo duro per udire. E poi viene effettivamente molto duro, ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. È una parola molto seria. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi. Chi lo può sopportare? Chi può ascoltare quando Dio il Signore parla un linguaggio così serio con noi? I vostri peccati le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Non voglio leggere più avanti, perché il testo non può essere per noi tutti, e nonostante noi dobbiamo provarci noi stessi, dove dobbiamo fare di nuovo delle riparature, dove dobbiamo chiedere perdono, che cosa abbiamo fatto di male verso il Signore, verso uno, verso l'altro. E poi andiamo in Matteo 11, e questa è una parola che normalmente in ogni riunione appartiene a ogni riunione. Matteo 11 appartiene ad ogni predica. La cosa principale è sempre nella riunione che il Signore chiama a Lui le persone. Non è nel primo posto l'insegnamento, in primo posto è il collegamento con Dio. E in Matteo 11, dal versetto 28, è scritto, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete il riposo alle anime vostre. La cosa principale in un servizio è che Dio ci può, che i perduti possono essere salvati, che la gente viene chiamata al ravvedimento e per mezzo dello Spirito di Dio possono essere condotti a questo e possono entrare nel regno di Dio per mezzo della porta stretta per incamminarsi nella via stretta per arrivare alla meta. A Matteo 11 appartiene anche Matteo 12 e questo versetto mi è venuto anche a Zurigo domenica scorsa, mi è stato messo nel cuore. Qui viene detto del nostro Signore in Matteo 12 e in riferimento a Isaia 42, dove c'è la promessa del nostro Signore Redentore. Lui non griderà nelle piazze, non litigherà, e lo stesso è per noi. Noi non litighiamo con nessuno e non gridiamo dappertutto. Noi annunziamo la parola di Dio e lasciamo a Dio quello che Lui fa nei singoli che credono. Ma questo è certo: chi crede alla parola, solo chi crede alla parola, la parola può portare a compimento per quello che è stata mandata. E per questo in Isaia 53, nel primo versetto è scritto: chi ha creduto il nostro messaggio e a chi è stato rivelato veramente il braccio del Signore. E la risposta è: chi crede il messaggio di Dio, allora la mano del Signore gli viene rivelato. Chi crede la parola di Dio, allora per mezzo dello Spirito Santo gli viene rivelato. Quello che nel versetto seguente, versetto 20, è scritto: una canna piegata non la spezzerà e il lucignolo acceso non lo spegnerà finché non avrà compiuto quello per cui è mandato, e nel suo nome spereranno le nazioni. Questa parola vincitore, finché lui avrà vinto, avrà stabilito la giustizia, entrerà vittorioso. In collegamento con questo mi è venuto: non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Lui non ha mai frantumato una canna rotta, ha sempre innalzato affinché l'olio possa scorrere ancora. Il Signore non ha fatto mai le mani a nessuno e l'annunzio nemmeno. Quando noi crediamo, il Signore conferma per grazia la sua parola in noi. Non frantumerà la canna rotta. Io non voglio domandare oggi quanti sono nel nostro mezzo che vanno per mezzo delle prove, che sono abbattuti, che hanno bisogno della consolazione divina. E per questo siamo qui, per vivere Dio per essere edificati, consolati di nuovo e per essere fortificati, per mostrarvi la differenza fra la rivelazione che Dio gli dà a quelli che lui chiama, che gli hanno credato, e dei scrivi o dei grandi sacerdoti che non hanno creduto. Leggiamo due passi per vedere questo e portiamolo al nostro tempo. Dio non ha nessuna possibilità di parlare a tutti i teologi, loro già sanno tutto, hanno studiato tutto, non hanno bisogno di sapere più nulla, sembra tutto già regolato, e da parte di Dio è regolato quando Lui ci parla e per grazia ci è potuto rivelare la sua volontà. Qui da Matteo 16, il versetto molto conosciuto, da 15 a 19, dove c'è il parlare del Signore coi discepoli, e poi alla fine la domanda era nel versetto 15. Matteo 16, 15, ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? E voi tutti conoscete la risposta, e poi carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Tu sei Pietro, e su questa rivelazione di Gesù Cristo edificherò la mia Chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Paragoniamo questo coi grandi sacerdoti che erano anche davanti a Dio da Matteo, capitolo 26. Dal versetto 63, qui leggiamo questo: e il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, sei il Messia, diccelo. Sei tu l'unto? Diccelo. E poi c'è scritto: Gesù gli rispose: sì, io sono. Anzi, vi dico che da ora in poi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. E sapete cosa è successo? E poi non venne rivelazione, ma il sommo sacerdote stracciò le sue vesti. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: egli ha bestemmiato. Bisogna mettere questo davanti agli occhi. Lo stesso Signore parla con i suoi discepoli e la risposta era: tu sei Cristo, il figliolo dell'Iddio vivente. Carne e sangue non te l'hanno rivelato, ma il Padre che è nel cielo. E poi viene il parlare con il sommo sacerdote, con l'uomo più grande in Israele nella religione. E questa conversazione con questo sommo sacerdote: dici, sei tu Cristo, il figliolo di Dio? Ti scongiuro per il Dio vivente. Gesù gli rispose, sì, io sono e vi annunzio. Dio, il Signore fece il ponte di quello che è scritto nel profeta 7:13, Apocalisse 1 fino a 8, per l'uomo che conosceva la scrittura era troppo, stracciò le sue vesti e disse, egli ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni, deve essere messo a morte. Lo stesso Signore, lì i discepoli, gli apostoli, a cui il Signore disse, a voi vi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio. E poi il sommo sacerdote, l'uomo più riconosciuto in tutto il paese, in tutta la città, che aveva il compito una volta all'anno di entrare nel luogo santissimo per portare il sangue dell'offerta e del sacrificio, l'uomo che normalmente doveva operare per ordine di Dio, e quando il tempo era compiuto e nel tempio la cortina doveva stracciarsi, il nostro Signore dice a questo sommo sacerdote chi è, e gli dice io sono, e viene la risposta. Allora lui si stracciò le vesti e disse, lui ha bestemmiato perché abbiamo bisogno di testimoni. E vedete quello che segue, e questo fa male. Ecco, ora avete udito la sua bestemmia. Che ve ne pare? Immaginatevi un momento. 4.000 anni erano passati dalla prima promessa, da Genesi 3:15, che il seme di Dio per mezzo della donna doveva venire per schiacciare la testa del serpente. Tutto il contenuto dei sacrifici, dei salmi, delle riunioni, aveva solo un senso, che la promessa doveva compiersi e che verrebbe il Messia. E vediamo, lui è venuto nella sua, ai suoi, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma dissero è degno di morto. E questo non bastava, fratelli e sorelle, a noi ci vengono le lacrime. Nel versetto 47, e lì gli sputarono. Nel versetto 67, allora gli sputarono in viso, gli diedero dei pugni e altri lo schiaffeggiarono dicendo, o Cristo, profeta, indovina chi ti ha percosso. Non bastava che l'hanno rigettato, l'hanno anche sputato, gli hanno dato dei pugni, l'hanno schiaffeggiato. Lui, l'unica speranza, l'unica salvezza, e l'hanno dichiarato colpevole. Fratelli e sorelle, veniamo al nostro tempo e a quello che Dio ci ha promesso. Ditemi in tutti gli anni, in questo tempo non siamo stati mai scherniti come in questo tempo. La gente non lo capisce, vanno ai sommi sacerdoti, ai dignitari, e vogliono la risposta, e questo non va. La risposta viene da Dio. Gesù Cristo era la risposta a tutte le profezie del Vecchio Testamento. Lui era la risposta, ma questa risposta non l'hanno accettata e per questo hanno scelto Barabba. Nel nostro mezzo o dappertutto nel mondo abbiamo differenti fratelli e sorelle che vengono da differenti correnti religiosi e tutti hanno il diritto di mettersi nella via della salvezza, di ascoltare la verità divina e di essere edificati sul fondamento santo, così come ci è stato dato nella scrittura. Diamo un altro esempio da Giovanni. Qui abbiamo anche un paragone nel capitolo 8, Giovanni capitolo 8, e la mia richiesta è proviamoci dove possiamo ordinare, dove noi apparteniamo, a quale gruppo noi possiamo contarci. Nel Vangelo di Giovanni capitolo 8, leggiamo dal versetto 30, e cioè di quelli che sono diventati credenti, Giovanni capitolo 8, versetto 30. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. La gente che lo ascoltava e che riceveva quello che lui diceva, l'hanno ascoltato. E poi ancora, Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Rimanere nella parola è la cosa più importante, e fino alla fine del tempo lo sottolineeremo sempre questo: ogni interpretazione ci separa da Dio, ogni interpretazione c'ha veleno in sé, ogni interpretazione distrugge, ogni interpretazione porta la morte, così come l'ha fatto la prima interpretazione nel giardino di Eden. E per questo non possiamo sopportare nessuna interpretazione. Non è perché noi lo facciamo di proposito, ma è un dovere divino, è una missione divina, è un mandato divino di annunziare la chiara e vera parola di Dio. E non possiamo sopportare altro. Qui abbiamo la chiave. Quelli che erano venuti alla fede, Gesù gli disse: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Non che soltanto dite di essere discepoli, ma in verità siete i miei discepoli. E quando noi siamo nella parola della verità, allora riconosciamo la verità e la verità ci farà liberi. Versetto 30 fino a 32, e poi e vediamo quello che dice, andiamo più avanti nel versetto 37, Giovanni 8, 37. Il Signore parla di nuovo ai giudei che non credevano: so che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. C'era tanta tradizione e la parola non aveva più posto. Io mi domando oggi, senza fare un giudizio, che cosa abbiamo oggi noi in tutto il mondo, fino ai carismatici, che cosa abbiamo? Abbiamo intrattenimento, programmi completi, ma dov'è Dio? Dio è dov'è la sua parola, e dov'è la sua parola è il suo popolo, e il suo popolo crede come dice la scrittura e riceve la sua parola. Qui perché la mia parola non penetra in voi? Perché? Perché non la ricevete? Voi siete israeliti, il patto è per voi, le promesse sono per voi, i vostri profeti erano chi hanno annunziato tutto. Perché? Perché le mie parole non penetrano in voi? Oggi potremmo andare da chiesa in chiesa, da una linea di fede all'altra, e allora lui farebbe la stessa domanda: perché le mie parole non penetrano in voi? Perché non potete credere le promesse per questo tempo? Perché il messaggio divino non vi è stato rivelato? Perché quello che Dio ha detto non l'avete creduto? E poi si va avanti nel versetto 43, in Giovanni 8, 43. Perché non comprendete il mio parlare? Hanno capito ogni sacerdote, solo il Signore non l'hanno capito. Il Signore dice: perché non comprendete il mio parlare così come io vi parlo? Perché non capite questo? E poi viene la risposta: perché non potete dare ascolto alla mia parola. Bisogna mettersi questo davanti agli occhi. Il Signore del cielo viene al suo popolo personalmente, parla a loro, e loro non sono pronti, non sono affatto pronti ad ascoltare la sua parola, e avevano le loro risposte che lo accusavano mentre che lui parlava ancora. Allora la parola non penetrava in loro, e si sono allontanati dalla salvezza. E Paolo in Romani 11 dice: solo la parte eletta l'ha ricevuto, tutti gli altri sono stati induriti. Fratelli e sorelle, quando Dio ci mette davanti agli occhi il suo piano e parla direttamente per mezzo della sua parola, per favore ascoltatelo, per la volontà del cielo, fatevi questo favore, ascoltate, affinché ci può essere rivelato quello che lo Spirito dice alla Chiesa. Fratelli e sorelle, cari amici, su quello che Dio ha fatto non possiamo passare accanto a questo. Noi tutti sappiamo, nel Vecchio Testamento il Signore scese nella nuvola, nella colonna di fuoco, si è fatto riconoscere a Mosè nel pruno ardente, gli diede la missione, e il popolo di Israele effettivamente in tutto il tempo per mezzo della colonna di fuoco è stato condotto. Si può leggere dappertutto, particolarmente in Esodo 13, ma adesso questo lo leggo per un motivo particolare, per mostrare chiaramente di nuovo che lo stesso Signore nel nostro tempo così si è rivelato anche a noi, per mostrarci la via, per illuminarci la via. Qui in Esodo In Esodo 13, qui possiamo leggere Esodo 13, 20. Gli israeliti partiti da Succot si accamparono a Etam, all'estremità del deserto. Adesso viene il Signore, andava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino, di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, perché potessero camminare giorno e notte. Egli non allontanava la colonna di nuvola durante il giorno né la colonna di fuoco durante la notte dal cospetto del popolo. Fratelli e sorelle, deve essere detto di nuovo lo stesso Dio, c'è solo un Dio. Non voglio avvicinarmi a questo oggi, ma mercoledì 13 giugno nel Vaticano è stato parlato della Trinità e nell'internet si può leggere, è scritto: se Dio sarebbe stato solo un unico, non avrebbe potuto amare, se no doveva amarsi lui stesso. E poi viene tutta l'argomentazione. Non voglio fermarmi in questo, già l'ho fatto. Ma noi crediamo che c'è un solo Dio, e questo unico Dio si è rivelato come creatore, come re, come giudice, come salvatore, come redentore. Questo Dio può essere tutto in tutto. Non c'è bisogno di essere due o tre che si amano l'uno o l'altro. L'amore non era nel mezzo delle persone di Dio. Ma lui ha amato tanto il mondo e ha dato il suo figliolo, non un Dio, ha amato un altro Dio, ma Dio ha amato me e te, ha amato noi, così insegna la Scrittura. Ma adesso ritorniamo a questa parola. In Esodo 14, versetto 19 e 20 è scritto: allora l'angelo di Dio, ascoltate attentamente, prima era colonna di fuoco e colonna di nuvola, adesso è l'angelo di Dio. Allora l'angelo di Dio che precedeva il campo di Israele si spostò e andò a mettersi dietro a loro. Anche la colonna di nuvola si spostò dalla loro avanguardia e si fermò dietro a loro. E nel versetto 20, mettendosi fra il campo dell'Egitto e il campo di Israele. La nuvola era tenebrosa per gli uni, mentre rischiariva gli altri nella notte. Poi degli uni non si avvicinò a quello degli altri per tutta la notte. Fratelli e sorelle, deve essere detto, e se non lo facciamo no, non lo fa nessun altro. Lo dobbiamo dire. Dio anche nel nostro tempo ha chiamato qualcuno perché doveva compiere la promessa, e questo è sempre il punto. nei giorni di Mosè Dio ha compiuto la promessa che aveva dato in Genesi 15, 13. Dopo 400 anni libererò la tua discendenza dalla schiavitù, quando il tempo era compiuto, quando la promessa doveva compiersi, allora successe. Allora venne il soprannaturale nella terra e Mosè ricevette la sua missione e la sua chiamata. Nella chiamata del fratello Branham gli è stato detto: come a Mosè sono stati dati due segni, così anche a te ti saranno dati due segni. Questo lo credo. L'ho ascoltato dalle labbra di quest'uomo e Dio l'ha confermato migliaia di volte. E Dio conferma soltanto la sua parola e la sua parola viene sempre ai profeti. In questo luogo non annunziamo, non predichiamo un uomo, ma non passiamo accanto a quello che Dio ha promesso e annunziato, ma noi apparteniamo a quelli che ascoltano la parola di Dio, credono le promesse e che le ricevono rivelate. Oggi ho preso quattro espressioni del fratello Branham dove parla di questo. Lo leggo dall'inglese. E cerco di portarlo in un tedesco accettabile. Questa sera lo stesso angelo di Dio che voi vedete nell'immagine e che è stato preso nella fotografia è direttamente qui nella piattaforma. E poi la domanda: che cosa è? La risposta è l'angelo del patto. E poi state attenti, è Gesù Cristo che si è identificato a lui stesso. Come poteva Mosè portare Cristo? È nato 2000 anni fa e Mosè è nato prima, e per questo nella lettera agli ebrei che ha portato il vituperio di Cristo e che l'ha considerato più del tesori d'Egitto, perché è scritto in Corinto: la pietra che era con Israele nel deserto era Cristo, che Mosè colpì nel deserto. Il Vecchio e il Nuovo Testamento bisogna collegarli, appartiene insieme. E poi la prossima dichiarazione, leggo la parte: voi potete vedere, è la stessa colonna di fuoco che condusse Israele. Lui è qui, lui è l'angelo del patto, che è Gesù Cristo, è qui presente. Noi tutti sappiamo, nel gennaio 1950 è stata presa la fotografia in Houston, Texas, con la colonna di fuoco sopra il capo del fratello Branham. Ma poi venne anche il 28 febbraio 1963, prima del tramonto del sole, quando vennero fatte le foto con la nuvola, una volta la colonna di fuoco, un'altra volta la nuvola. Più perfetto non poteva farlo Dio. Dio ci ha messo davanti agli occhi che Lui è lo stesso ieri, oggi e in eternità. Non può essere più perfetto. Dio ci ha dato ogni risposta. noi l'abbiamo nella parola come promessa e poi effettivamente l'abbiamo visto e vissuto. E poi per la terza volta viene detto, ognuno che legge la Bibbia sa che la colonna di fuoco era l'angelo del patto. Adesso viene il logo che veniva da Dio. E poi che è Gesù Cristo. E poi è scritto, è morto, è salito in cielo e ci porterà a casa. Appartiene tutto insieme. E ancora una volta dice fratello Branham, questa sera è qui presente, è lo stesso ieri, oggi, è lo stesso in eternità. Fratelli e sorelle, abbiamo a che fare con Dio, ma così come nell'Evangelo di Giovanni abbiamo letto, la parola deve penetrare. Quante volte l'abbiamo detto? Se noi non ascoltiamo il Signore, perché ci dovrebbe parlare? Se voi volete parlare con me e io mi giro, allora che succede? Noi ringraziamo Dio che i giorni della Bibbia, al tempo della fine, del tempo della grazia, possiamo viverli nuovamente, che Dio ha mandato la sua parola per sanarci. E poi veniamo al punto di Giovanni 4, 24, dove il nostro Signore disse, e questo ci è dato come esempio, Giovanni 4, 34, Gesù rispose loro, il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato e per compiere la sua opera. Cos'è il tuo cibo? Possiamo parlare che noi ci prendiamo la parola di Dio in noi, come abbiamo ascoltato all'inizio, venite, mangiate, prendete. Qui il nostro Signore collega il cibo con la volontà di Dio e l'opera che aveva da compiere. Con cosa collega Dio la sua parola vivente e rivelata, che è diventata il nostro cibo, con la volontà di Dio, affinché la volontà di Dio per mezzo della parola ci viene mostrato e rivelato, e affinché riceviamo la forza per essere trovati nella volontà di Dio, perché solo nella volontà di Dio il Signore porterà a compimento la Chiesa. E per questo è scritto che Lui stesso, il nostro Signore, metterà la Chiesa davanti a sé, nessun profeta, nessun uomo di Dio, ma il Signore Lui stesso lo farà. E qui è scritto in Efesi 5, 27, per farle comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Una alta chiamata, un'alta meta, irreprensibile. Noi tutti dobbiamo provarci e vedere se noi nell'ubbidienza della fede davanti al Signore possiamo presentarci davanti al Signore. Paolo in 2 Timoteo l'ha espresso di nuovo, in 2 Timoteo nel capitolo 1, con la chiamata e la missione che a lui gli è stata data. 2 Timoteo, capitolo 1, leggiamo il seguente. Io Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio. La volontà di Dio era il cibo del nostro Signore. Non sono venuto per fare la mia volontà, ma per fare la tua volontà, oh Dio. Nel rotolo è scritto di me. Io faccio la tua volontà volontariamente. E qui poco tempo fa, in questa volontà di Dio, in Gesù Cristo, nostro Signore e Redentore, siamo stati santificati una volta per sempre, se noi ci troviamo nella volontà di Dio e ci lasciamo condurre in questa volontà, e che la parola di Dio penetra in noi e lo Spirito Santo ci conduce in tutta la verità. Voi tutti sapete il compito è che la Chiesa ritorni all'inizio. In Atti 4, versetto 32, il testo dell'unità della Chiesa. E noi e tutti i nostri fratelli nel servizio dobbiamo mettere a cuore l'unità di mantenere l'unità dello Spirito, e l'unità dello Spirito può rimanere stabile se noi rimaniamo nello Spirito, nella volontà e nella parola di Dio. Ogni interpretazione è un altro Spirito. Questo bisogna dirlo chiaramente. Atti 4, versetto 32. La moltitudine di quelli che avevano creduto era di un sol cuore e di un'anima sola. Dobbiamo arrivare a questo, deve essere la meta, affinché Dio il Signore possa essere così presente che tutto si compie, quello che succedeva in quel tempo. In Matteo 12 non l'abbiamo letto, ma in quel tempo si portava la gente a lui. Non c'era stata nessuna riunione in cui la forza di Dio veniva rivelata. In Matteo 12 abbiamo letto 19 e poi avanti. In Matteo 12, 15. Ma Gesù, saputo, si allontanò di là, molti lo seguirono ed egli li guarì tutti. E poi nel versetto 17, affinché si riempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia: ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta, io metterò lo spirito mio sopra di lui. Ed egli annuncerà la giustizia alle genti. Il Signore vuole mettere il suo spirito nella Chiesa, deve diventare realtà, così certamente come all'inizio degli Atti dell'Apostolo l'abbiamo visto e capito. Così certo noi riconosciamo le vie di Dio nel nostro tempo. La chiamata fuori della Chiesa è il comandamento dell'ora. Voi, mio popolo, venite fuori, separatevi, non toccate nulla di immondo. E io vi dico che chi legge Apocalisse 18 vede che la voce veniva dal cielo, non veniva dal podio ma dal cielo, e quando Dio ha mandato il suo apostolo e il suo servitore profeta per ricondurci all'annunzio biblico, Gesù Cristo, sulla parola, sul battesimo, ritorniamo alla Bibbia, se è successo questo, e allora per uno scopo che la vera Chiesa ascolta quello che lo Spirito dice e viene preparata al giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo nostro Signore. E di quello che si tratta oggi, per questo motivo siamo qui oggi e per questo motivo tutti sono collegati in tutto il mondo per ascoltare che Dio ha dato delle promesse, li compie nel nostro tempo, che ha mandato un messaggero con un messaggio come Giovanni il Battista. In quel tempo era un uomo mandato da Dio, chi lo ascoltava, ascoltava quello che Dio aveva da dire al popolo, e chi si è lasciato battezzare da lui ha confermato che il suo compito era da Dio. I scrivi hanno fatto l'eccezione, non hanno, per loro hanno rigettato il consiglio di Dio, non si sono fatti battezzare, lo sapevano meglio. Fratelli e sorelle, Dio non parla ai scrivi, ma anche oggi dei singoli possono essere chiamati fuori, si ascoltano attentamente, ma in fondo i scrivi hanno tolto la chiave, non sono entrati loro stessi. Lo dico chiaramente, nell'ultima pubblicazione dell'Evangelo del mondiale, il primo posto stava nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora uno può arrabbiarsi e tutto il mondo, tutte le chiese ortodosse, nessuno incomincia col nome di Gesù Cristo, tutti incominciano in tutta la terra, lì 1 miliardo, lì 800 milioni, chiunque siano, complessivamente abbiamo 2 miliardi di cristiani. E mettetevi davanti ogni mattina, in ogni funerale, in ogni battesimo, sempre viene detto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Allora mi domando, allora devo domandare, c'è qualcosa del genere nella Bibbia? Allora devo dire, no, non c'è, lo devo dire. E allora la gente è scontenta e dicono un momento, tutte le chiese lo fanno. A me non mi interessa quello che fa una chiesa, anche se il mercoledì il 13 il grande uomo disse a Roma, e io mi riferisco a Eusebio, io non prendo spunto da Eusebio o Tertulliano o Agostino, io faccio riferimento alla parola di Dio, devo prendere quello che Dio disse nella sua parola per mezzo di uomini che sono stati stabiliti da Lui e che hanno portato la responsabilità divina. E noi oggi abbiamo la stessa responsabilità, ma tutti vanno con questa corrente e la chiamata fuori e passa accanto a loro, rimangono nelle tradizioni, nulla è in armonia con Dio e con la parola di Dio. E il Signore non gli può parlare più, per questo, fratelli e sorelle, in tutto il mondo è una grande grazia che Dio c'ha una rimanenza in questo tempo. Portiamo il vituperio di Cristo, portiamo il disprezzo. Il nostro Signore, l'abbiamo letto, è stato sputato, schiaffeggiato, schernito, e gli hanno chiesto: indovina chi era? chi ti ha colpito, che la gente ci possa colpire, sputare, accusare, possono fare quello che vogliono, che lo facciano, fa male, noi preghiamo per loro, ma noi guardiamo alla fine. Il nostro Signore, nonostante lo schernimento, e io vi dico una cosa, quando è venuta la crocifissione, il grande sommo sacerdote e tutti gli altri sacerdoti si sono con le mani e si sono rallegrati e hanno detto la fine è finalmente arrivata, ma non era la fine, era un nuovo inizio. La crocifissione era la fine di una parte, e anche noi fratelli e sorelle, anche noi dobbiamo essere crocifissi con Cristo, anche noi dobbiamo portare il vecchio uomo alla morte, anche noi dobbiamo andare per questa via affinché con Lui possiamo per grazia risuscitare una nuova vita. Lo ripeto, tutto quando il mondo pensava adesso è finito, la sua fine è venuta, è nella croce, e la tomba deve essere sorvegliata, perché lui disse che il terzo giorno risusciterebbe, e si è sorvegliato la tomba. C'è uno che è nel cielo, che è soprattutto, e vediamo, venne un terremoto, la pietra era via, il risuscitato entrava e usciva. Fratelli e sorella, quello che è stato considerato come la fine era un nuovo inizio, la risurrezione l'ha dimostrato, il nostro Signore è risuscitato. Siate sinceri, in breve nessuno sa quanto durerà, se il nostro trasformamento, quando la tromba suonerà e noi saremmo presi in alto, allora ne è valuto la pena, tutto lo schernimento, tutto ne è valuto la pena. E qualcuno disse, e tutto quello che Dio permette ci avvicina più al Signore, ci forma, e Dio il Signore arriva alla sua meta con noi tutti. Riepiloghiamo, Dio ha un piano di redenzione, Dio ha dato delle promesse, la prima e l'ultima generazione sono di particolare significato, in quel tempo l'inizio, adesso la fine, il compimento. E così come abbiamo letto, il nostro Signore in quel tempo ha stabilito la giustizia, vittoriosamente l'ha portato, e essendo risuscitato ha mostrato questo, ha vinto la morte. Vedi, il nostro Signore dice: io ero morto e vivo in eternità. E lo stesso Signore disse: io vivo e anche voi vivrete, dovete vivere. Il tempo viene dove noi dal credere arriviamo al vedere, dove tutto ne avrà voluto la pena, tutto lo schernimento, tutto quello che è venuto su di noi, tutto ne è valuto la pena. E i schernitori saranno lì, e noi guarderemo il Signore, saremo con Lui e in eternità saremo da Lui. La parola di Dio lasciatela penetrare nel vostro cuore, lasciatela cadere in un terreno che porta frutto, credete come è scritto affinché gli venga rivelato, affinché per mezzo della fede e obbedienza possiamo dare al Signore la possibilità di formare una Chiesa che sia un'anima e un cuore, dove veramente non ci sono più dottrine estranee, dove non viene portato più nulla di quello che porta un disturbo. Ogni interpretazione, ogni nuova dottrina porta disturbo, porta delle divisioni e tutto il resto, e tutto questo deve avere una fine. Alla fine tutti i ministeri devono essere per l'edificazione della Chiesa. Non ci deve essere nessun ministero con una conoscenza particolare, con una dottrina particolare per portare nel corpo di Cristo un disturbo. E io vi dico, se tutti i servitori sono diventati un cuore, un'anima, e ognuno compie il suo ministero così come le è stato dato da Dio, allora viene l'unità nella Chiesa e viene rivelata. E in qualunque città, in qualunque paese veniamo, e questo lo dico alla fine, l'ultimo viaggio per il Caribe, fratelli, sarebbe quello che ho vissuto lì. Io mi augurerei, non lo voglio dire entusiasmo, ma lei, con la risonanza dei fratelli e delle sorelle che hanno ascoltato la parola e che hanno ricevuto in fede, non l'ho vissuto da tanto tempo. Il fratello Tati anche qui era il mio traduttore nelle riunioni nei Caribi. E nell'ultima riunione alcune centinaia sono venute nel palco e io pensavo che mi strappavano, e mi dissero: fratello Frank, Dio ti benedica, Dio si è ringraziato che tu porti la parola. Ognuno diceva qualcosa di edificazione, erano sorpresi dalla parola di Dio. Dove rimane il nostro amen? Dove rimane il nostro accordo? Dove rimane quello che Dio per mezzo della sua parola ha fatto in noi? Io penso che anche se abbiamo differente mentalità, ma un eco potrebbe essere in noi tutti, non per un uomo. Noi siamo vasi, si tratta del contenuto, si tratta della parola di Dio, e fino a oggi non abbiamo avuto nessuna propria conoscenza, nessuna propria dottrina. Abbiamo portato la parola di Dio secondo verità, perché la Chiesa sposa è il seme e la parola che è stato messo nel nostro cuore. Sia ringraziato Dio per tutto quello che fa nella terra, e noi auguriamo a tutti, in tutte le lingue, in tutti i paesi, la benedizione di Dio, e gli auguriamo che la preparazione insieme a noi possano farla in armonia tutti insieme, e noi tutti guardiamo che possiamo diventare un'anima e un cuore, che la colonna di fuoco si possa abbassare a noi e che il Signore personalmente può venire nel nostro mezzo. Una volta soltanto qui nel palco l'abbiamo, nella piattaforma, nel pulpito l'abbiamo visto. Un fratello di lì sopra gridò: vedo la colonna di fuoco sulla piattaforma nel 78. Dio può ristabilire ogni cosa, anche quello che Satana ha fatto per distruggere. Dio riedifica i fondamenti, saranno lì e sarà più glorioso di prima. Dio è fedele, Lui mantiene la Sua parola e noi lo crediamo e per grazia lo vivremo. A Lui sia la gloria per tutto, nel nome santo di Gesù, amen. Ci alziamo per la preghiera, diciamo al Signore insieme grazie. Da una cara sorella mi viene detto che i fratelli non dovrebbero essere troppo, di non pregare troppo a voce alta. Io non posso fare questo, perché il Signore dice: se questi non parlano, allora le pietre grideranno. Non deve essere magari tanto forte, ma ringraziamo Dio insieme. Amato Signore, Tu, Dio fedele, Ti ringraziamo insieme, con tutto il cuore e con tutta l'anima. Tu Ti sei rivelato a noi, Tu ci hai fatto conoscere il Tuo consiglio, il Tuo piano, Tu ci hai parlato e noi abbiamo ricevuto la Tua parola, abbiamo creduto il messaggio del braccio del Signore ci viene rivelato. Amato Signore, salva i perduti, e se ce ne sono alcuni nel nostro mezzo, da qualunque lingua, nazione, libera, fai grazia, santifica. Tu la canna rotta non la frantumerai e il lucignolo fumante non lo spegnerai. Tu ci darai nuovo olio, riempirai con lo Spirito Santo, guarisci gli ammalati. Ti ringraziamo con tutto il cuore, che Tu confermi la Tua parola, battezza con lo Spirito e col fuoco, facci diventare un'anima e un cuore. Amato Signore, che la fine sia come l'inizio. A Te, l'Iddio Onnipotente, Ti diciamo grazia con tutto il cuore, Ti ringraziamo con tutta l'anima e con tutto il cuore, che Tu ci hai preso nel Tuo regno e Tu ci hai rivelato la Tua parola e la Tua volontà. Amato Signore, che il mondo possa schernire, possa sputare, possa fare quello che vuole. Tu Ti sei rivelato a noi, Ti ringraziamo e lodiamo il Tuo santo nome insieme. Lodiamo la forza del Tuo sangue, della Tua parola e del Tuo Spirito. Il Tuo patto è un patto eterno e le Tue promesse si compiranno. O grande Dio, alleluia, alleluia, alleluia. L'unico Dio, a Te sia la gloria, alleluia, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, Dio rivelato in carne, giustificato nello Spirito, predicato nel mondo. Grande Dio, noi crediamo ogni parola così come è scritta e Ti ringraziamo che è vera e che per grazia ce l'hai rivelato. A Te, l'Iddio Onnipotente, Ti diciamo di nuovo grazie, nel nome santo di Gesù, alleluia, Alleluia.
Amen.
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 Potete sedervi. Dovete scusarmi, a volte i miei occhiali si impannano un po'. La buona notizia è che il fratello Russo è a casa, che si sente bene. Oggi ho parlato con lui, manda i saluti a tutta la Chiesa. È ancora un po' debole, ma quando uno arriva a una certa età, allora può succedere che anche una guarigione non viene spontanea, ma è già successo, ma è già successo. E noi abbiamo pregato per questo, che il fratello Rus venga al ritorno, che prende posto qui nella piattaforma e con noi insieme può ricevere le benedizioni di Dio. Il nostro amato fratello, lui l'ha usato per 50 anni, tutto il mondo era con lui, faceva parte alle preghiere, fratelli dappertutto hanno pregato per lui, hanno chiamato dappertutto, e noi possiamo vedere il nostro fratello sta bene, è uscito dall'ospedale, è a casa, e noi abbiamo fiducia nel Signore che Lui farà ogni cosa bene. Si è lodato il Signore, il nostro Dio. Abbiamo ancora una domanda oggi. Se domani ci saranno dei battesi, fratelli e sorelle che vogliono farsi battezzare, qui guardando a mercoledì e il 13 giugno venga detto un'altra volta tutto quello che viene fatto nel nome del Padre, viene fatto nella forma del Padre, Figlio e dello Spirito Santo, e da sotto e non dall'alto, tutto quello che viene fatto nel leggere le carte e in altre cose occulte, e dovete andare anche gli animali vengono benedetti in questo modo. Nei primi centinaia d'anni sono andati avanti senza questa formula, quando i gentili entrarono e volevano entrare nel cristianesimo e volevano spiegare ogni cosa con la testa, e poi questo cristianesimo divenne religione di Stato. Allora tutte queste pratiche sono state fatte, e nella Chiesa di Gesù Cristo dobbiamo finirla con questo. E io, come Pietro in quel tempo, e li ordinò, e io ordino a tutti di lasciarsi battezzare nel nome di Gesù Cristo. Così è scritto in Atti capitolo 10, devo dirlo, tutti quelli che non sono battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo, separatevi completamente dai legami che appartengono al Babilonia, uscite fuori nella libertà dei figlioli di Dio, anche col battesimo. E adesso di nuovo la domanda, abbiamo dei fratelli e delle sorelle che non sono stati ancora battezzati in modo biblico e che vogliono lasciarsi battezzare, alzate la mano. Siete tutti stati battezzati? Lì c'è una mano. Abbiamo ancora qualcuno? Ci sono alcune mani, che sono pronti ad andare al battesimo. E allora domani possiamo farlo, dopo la riunione. Come facciamo? Oggi abbiamo il tempo. Dov'è il nostro fratello? Quello che mi dispiace un po' è che tutte le altre lingue ascoltano soltanto e non capiscono sempre tutto. Dio vi benedica voi tutti e che anche i cantanti vengano avanti e che ci